Buonasera, ben ritrovati con la redazione di Pagine Ebraiche e ben ritrovati con gli appuntamenti dedicati alle indagini settimanali di SVG e come di consueto è con noi Riccardo Grassi, un'indagine anche questa molto molto interessante che parte come di consueto dai vissuti individuali, che va ad approfondire alcuni temi caldi della settimana e gli italiani sono stati sollecitati anche ad esprimersi su un importante negoziato europeo che per fortuna si è concluso con un esito positivo e poi ancora sul ruolo della tecnologia e dell'intelligenza artificiale nel mondo post-Covid, come sappiamo è uno dei grandi temi di questo momento. Grazie a Riccardo Grassi, direttore di ricerca di SVG, per essere con noi come al solito, e a lui sempre come al solito chiederei di presentarci intanto i dati di quest'ultimo radar.
Grazie a tutti, ben ritrovati e passiamo immediatamente a quelli che sono ormai i dati ai quali siamo abituati. Come prima cosa faremo sempre il nostro indice sulla preoccupazione che ci fa vedere una piccola inversione di tendenza. Un po' in tutto il mese di luglio è aumentata leggermente di poco la preoccupazione, pochi punti ma in maniera costante. E addirittura nella rilevazione di questa settimana vedete che c'è proprio una piccola impennata di chi ritiene probabile contrarre il virus. È un dato importante perché poi lo vediamo anche in altre rilevazioni, è come se la riduzione della preoccupazione si fosse fermata e anzi di fronte ad alcuni casi di nuovi focolai o di comportamenti collettivi di eccessiva movida, eccessiva prossimità, le persone stessero ricominciando ad avere qualche tipo di preoccupazione. Come vedete, detto questo, continua a aumentare la percentuale di chi riprende le attività quotidiane. Dato più significativo secondo me è quello sui ristoranti. A giugno solo il 40% dei nostri intervistati era andato al ristorante post-Covid, a metà luglio siamo al 54%. Detto questo, aumenta appunto la consuetudine, l'abitudine a riprendere le attività normali, ma è come se allo stesso tempo peggiorasse un po' la percezione di quelle che sono le attività normali. Anche qua il dato dell'ultima settimana è significativo, guardate appunto andare al bar, il 17% dice che è un'esperienza migliore, quella che si fa oggi migliore rispetto al passato, contro il 39% che la reputa peggiore. I dati del tutto simili sono anche per andare al centro commerciale, andare al ristorante, andare in un negozio di abbigliamento. È un po' meno negativa, ma vedete che rimane comunque abbastanza negativa. Quindi questo cosa ci fa dire? Ci fa dire che cessate le prime settimane un po' anche di entusiasmo per la possibilità di riprendere a fare le cose della normalità, gli elementi un po' di disagio stanno prendendo il sopravvento e la lettura anche di questa esperienza diventa meno positiva. Significativo da questo punto di vista anche la ripresa dell'attenzione per fare gli acquisti online, che vedete è tornato al 39%, la percentuale di chi ritiene che farebbe più volentieri acquisti online che nei negozi fisici, laddove invece continua a rimanere abbastanza abbassa la percentuale di chi preferirebbe negozi di piccole dimensioni. Anche questo è un dato davvero importante perché ci fa pensare che anche in autunno potrebbe essere preferito questo canale di acquisto a quelli più tradizionali. Molto molto interessante invece la percezione che gli italiani hanno di come la situazione oggi, la nostra capacità di fronteggiare il virus. Vedete che oltre l'80% degli intervistati valuta nettamente migliorate la capacità delle istituzioni di isolare i focolai e limitare il rischio. Il 74% ritiene ridotta, decisamente ridotta, la probabilità di contrarre il virus. Il 68% ritiene che si corrano meno rischi, eccetera. Qual è il tema che viene fuori? È un tema in cui si è aumentata la fiducia nel sistema sanitario e quindi anche la paura rispetto alla pandemia, rispetto al contagio, si riduce perché si ritiene che oggi non solo il virus sia un po' meno pericoloso, ma soprattutto il nostro sistema sanitario sia molto più capace rispetto a soli 3 mesi fa di rispondere efficacemente. Interessante anche, l'abbiamo chiesto, c'è una curiosità agli italiani, ma secondo lei l'ha contratto il virus in questi mesi o no? Sapete che qua ci sono stime, le stime più diverse. Beh, l'autopercezione dei nostri intervistati è che il 10%, l'11% pensa di avere contratto il virus. Questo ovviamente tra tutti coloro che non hanno fatto test e quindi non hanno un riscontro oggettivo. Perché? Perché pensano di aver avuto alcuni sintomi e perché ritengono che alla fine il virus sia più diffuso di quello che si crede. Tutto sommato è una percentuale abbastanza ridotta. Ricordate che durante il periodo della pandemia alcuni paesi, penso alla Svezia ma penso anche agli UK, parlavano di immunità di gregge, quindi di diffondere il virus, questo virus si sarebbe comunque diffuso ampiamente sulla popolazione. Beh, gli italiani non sembrano pensarla così, anzi sono veramente una ridotta minoranza quelli che pensano di averlo contratto. Abbiamo però anche chiesto, ma nel caso in cui uno scoprisse di avere contratto il virus senza esserne accorto, che sensazioni gli dà questa, gli avrebbe dato questa notizia? E beh, guardate, la sensazione è prevalentemente positiva. Il 29% esprime sollievo, il 10% senso di libertà. In generale il 45% ci ha dato risposte positive. Proprio come se l'idea di aver contratto il virus senza avere conseguenze gravi di salute fosse una sorta di liberazione. Al contrario, una persona su tre andrebbe in ansia e aumenterebbe la sua preoccupazione. Però ciò che prevale è nettamente una sensazione positiva. Questa settimana, ovviamente, sul tavolo, sull'area politica, il grande tema era le trattative con i partner europei, il Recovery Fund, e qua vedete che la percezione dell'azione del governo è nettamente contrapposta tra elettori che sostengono i partiti che sostengono il governo e elettori che non lo sostengono. Tra chi sostiene il governo la valutazione è abbastanza positiva, del 42% del nostro campione. Tra coloro che sono vicini ai partiti di opposizione, in particolare della Lega, la valutazione è decisamente negativa, per un totale del 48% dei nostri intervistati. Interessante anche il giudizio su ASPI. ASPI, c'è cioè il tema autostrade, quindi la scelta, la soluzione trovata dal governo di far entrare nella società Cassa Depositi e Prestiti e riducendo la presenza della famiglia Benetton fino alla loro uscita. Vedete che qua abbiamo un giudizio che è tutto sommato positivo, il 47% dell'elettorato valuta positivamente questa scelta contro un 28% di valutazioni negative. Anche in questo caso a sostenere la scelta sono soprattutto gli elettori dei partiti di governo, ma vedete che anche tra gli elettori dell'opposizione di Lega e Fratelli d'Italia il 30% comunque ritiene positivo questo accordo. Torna invece una spaccatura sostanziale sul tema del decreto sicurezza. Ancora una volta gli elettori dei partiti di governo sono a favore della rivisitazione del decreto sicurezza, gli elettori della Lega in particolare sono contrari, ma qua il dato interessante è che la maggioranza relativa degli elettori è a favore di una revisione dei decreti sicurezza. Quindi questo è un tema sul quale il peso elettorale dei diversi partiti non conta, nel senso che alla fine è maggioritaria l'idea della revisione, nonostante, come abbiamo visto tante volte, l'elettorato sia in questo momento più a favore dei partiti di opposizione. Che cosa convince di questa riforma del decreto di sicurezza? Beh, innanzitutto un ripensamento delle forme di protezione sanitaria. Devo dire che questo è un atteggiamento forse anche un po' egoistico, perché è molto legato anche al tema della sicurezza da Covid, della difesa da Covid, un ripensamento e una riduzione dei tempi di permanenza nei centri di accoglienza, ma vedete, anche il 54% dei nostri intervistati ritiene che sia giusto inserire la possibilità di convertire i permessi di soggiorno in permessi di lavoro. Rispetto allo stato d'emergenza, abbiamo chiesto chi fosse a favore o meno della proroga di cui tanto si sta parlando, e vedete che qua torna una spaccatura abbastanza netta. Un quarto dei cittadini, degli elettori italiani, vorrebbe la chiusura dello stato di emergenza già la prossima settimana, uno su sei la vorrebbe a fine agosto, più o meno la stessa cifra a fine ottobre, il 30%, addirittura il 29% vorrebbe, che è la maggioranza relativa da questo punto di vista, vorrebbe un mantenimento dello stato di emergenza fino al 31 dicembre. Ora su questo il dibattito è particolarmente vivo, ma ci conferma che per i cittadini italiani le soluzioni un po' drastiche, il lockdown, lo stato di emergenza, sono state lette non tanto come una limitazione delle libertà individuali, ma come una forma di messa in sicurezza della salute dei cittadini, e per questo sono state valutate fino ad oggi in maniera estremamente positiva. Guardando al dato elettorale, vedete che non abbiamo grandi cambiamenti, c'è una leggera ripresa della Lega e del Movimento 5 Stelle, una leggera riduzione di Partito Democratico e di Fratelli d'Italia. Qua sarà molto interessante vedere il dato riferito alla prossima rilevazione, perché sconterà anche gli effetti dell'azione del governo sul tema Recovery Fund. Procedendo, avevamo appunto questa terza lettura, questo terzo approfondimento sul tema dell'intelligenza artificiale e di internet, e vedete che qua il giudizio generale è sempre più positivo, siamo ormai al 70% di italiani che vedono positivo lo sviluppo di internet e dell'intelligenza artificiale, per quanto non sia rilevante mantenerlo sempre in qualche modo sotto controllo. Ma quando andiamo a chiedere invece se i grandi, i big della tecnologia, come si sono comportati in questo periodo, e se appunto la pandemia sarà per loro un modo diverso di porsi e di aiutare stati e persone, oppure sarà soprattutto una fonte di guadagni, vedete che quasi il 50% dei nostri intervistati, con una percentuale che cresce addirittura tra i giovani, ha la percezione che il ruolo che queste grandi multinazionali in realtà avranno più un'attenzione a incrementare i profitti che a dare un sostegno allo Stato e alle persone. Ciò detto, è riconosciuto in maniera ampia che i big della tecnologia in questo periodo ci stanno dando un aiuto, soprattutto per quanto riguarda appunto l'esperienza dello smart working e della didattica a distanza, ma vedete anche su un tema delicato come la ricerca del vaccino, come il tema delle comunicazioni e della sicurezza. Quindi tutto sommato c'è un atteggiamento un po' ambivalente, in cui viene riconosciuto l'importanza dello sviluppo della tecnologia, vedete, la centralità della tecnologia rispetto alla possibilità per le imprese di essere più efficienti, per i cittadini di avere servizi a basso costo, ma allo stesso tempo c'è un po' di timore rispetto all'eccesso potere, all'eccesso di concentrazione, l'eccessiva concentrazione di potere che le grandi della tecnologia stanno acquisendo in questo periodo. Nel complesso, però, vedete che il giudizio è positivo, perché il 46% dei nostri intervistati pensa che comunque, rispetto all'economia, il ruolo delle big della tecnologia sarà positivo e non sarà negativo, perché è un meccanismo win-win in cui fare business, quindi avere successo per questa società, contribuisce anche con la possibilità di far crescere l'economia globale. Molto favorevole l'idea di un polo tecnologico europeo. Qua si sconta un po' l'assenza di grandi aziende europee nel campo delle tecnologie, e vedete che il 74%, quindi 3 intervistati su 4, sarebbero decisamente favorevoli a portare avanti la costruzione di un polo tecnologico che permetta anche all'Europa di competere con i grandi giganti americani, cinesi, coreani, eccetera. Ancora una volta, vedete, anche questa settimana abbiamo molti temi che stuzzicano l'attenzione degli italiani. Mi sembra che il tratto comunque rimanga un po' quello dell'incertezza, anche, vedete, anche su questi dati della tecnologia c'è molto disorientamento, c'è molto bisogno di comprendere meglio e di avere maggiore chiarezza rispetto a quello che potrà essere il futuro prossimo.
Grazie, grazie Riccardo, come al solito. La domanda che ti farei è un po' marzulliana, un bilancio. Qui è un percorso ormai, possiamo dire, siamo all'incirca a 4 mesi di radar, più o meno. Sì. Non ricordo esattamente quando siete partiti. Ecco, che cosa hai imparato degli italiani? Perché forse questa è anche una delle cose più belle del tuo lavoro, naturalmente, non solo offrire un servizio, ma anche in qualche modo capire di più della società. Ecco, man mano che queste ricerche andavano avanti, man mano che alcuni dati si assestavano e altri invece fluttuavano in modo diverso. Ecco, è il paese più o meno che ti aspettavi? È molto diverso dalle tue aspettative o è in linea di massima quello?
Guarda Adam, ci sono secondo me alcune considerazioni. La prima è questa. È un paese che si è fidato tantissimo del governo. Cioè, un paese che è diffidente di sua natura, che è litigioso, che è generalmente sempre oppositivo rispetto a chi è al governo, in questi mesi si è fidato moltissimo delle scelte del governo, ha accettato il lockdown, ha accettato molte limitazioni. Anche questa settimana vedete che una quota importante sarebbe per mantenere lo stato di emergenza fino a fine anno. E questo è un elemento un po' di novità sullo scenario. Anche la percezione di successo legata in particolare ad Aspi, ma vedremo poi meglio la prossima settimana, anche i dati relativi alla percezione di successo sull'esito della contrattazione europea possono rafforzare molto il legame con il governo. Legame con il governo che non vuol dire direttamente legame con i partiti, ma che permette appunto alle forze di governo di affrontare un autunno che potrebbe essere molto difficile con una base di consenso che in passato non c'era. Detto questo, è anche vero che noi vediamo una grande incertezza. Le persone, soprattutto sul lato dell'economia, non mostrano grande fiducia, mostrano anzi un comportamento di risparmio, un comportamento di attesa. L'autunno sarà sicuramente un momento chiave in cui anche questo luna di miele rinnovata con il governo potrebbe interrompersi di fronte a un ingigantirsi della crisi economica e a una difficoltà a trovare risposte efficaci. Però potrebbe succedere anche l'opposto. Nel momento in cui invece la crisi non fosse così dura e l'utilizzo delle nuove risorse da parte del governo fosse efficace, questo potrebbe rilanciare tantissimo e aumentare molto la stabilità. Detto questo, l'altro tema che è interessante è che comunque quello che è successo in questi 5 mesi ha aperto una grande aspettativa di cambiamento. Lo slogan "niente sarà più come prima", che è stato detto all'inizio, anche forse per alcuni aspetti in modo provocatorio, è uno slogan a cui le persone credono, e oggi le persone si aspettano che questo accada, e quindi se vedono che lo Stato non cambia, che il proprio datore di lavoro, il proprio modo di lavorare, l'impresa non cambia, la scuola non cambia, questo potrebbe generare una insoddisfazione importante. Questi mesi sono mesi di svolta e l'abbiamo già detto altre volte, il prossimo autunno sarà un momento in cui, al netto del fatto che non ci siano nuove ondate pandemiche, sarà necessario in qualche modo tirare le somme e fare una valutazione un po' più di lungo respiro di quello che è successo e di quelle che potranno essere le prospettive.
A proposito di questo, la mia domanda invece era sull'Europa, sarà appunto interessante capire poi dopo questo accordo qual è l'impressione degli italiani, anche perché in questo invece che hai presentato ci sono alcune contraddizioni. Cioè, da un lato l'ultima cosa che hai presentato è il tema di creare un'azienda competitiva a livello europeo nei confronti dei grandi, significa che c'è una fiducia nel creare comunque una rete che sia effettivamente europea, dall'altro lato invece c'è ancora questa perplessità dal punto di vista delle politiche europee. Secondo te c'è questa pandemia ha generato una nuova fiducia in un'idea di solidarietà europea necessaria più che altro perché la pandemia ha dimostrato che i confini di fatto non esistono, o è troppo presto, è una valutazione un po' troppo ottimistica dire ok, in realtà dal mio punto di vista pragmatica, però è una valutazione che secondo te è un po' maggioritaria tra gli italiani?
Allora, il tema del rapporto tra italiani e Europa è abbastanza complesso e soprattutto, secondo me, va distinto la questione del rapporto con l'Europa delle istituzioni rispetto al discorso dell'Europa dei popoli, delle imprese. L'europeismo pragmatico come Europa unita che fa cose utili alla popolazione è un europeismo che ha ancora la sua presa. L'Europa delle istituzioni è stata molto in crisi e dobbiamo vedere proprio che cosa accadrà. Diciamo che se non ci fosse stata una convergenza in questo ultimo summit, probabilmente avremmo avuto un grosso problema di credibilità. Questa convergenza c'è stata, però è l'inizio, perché adesso già il Parlamento europeo, avete visto, ha espresso tutta una serie di insoddisfazioni e poi soprattutto queste decisioni vanno portate a terra e quindi sarà la concretizzazione di questo processo che potrà dare una parola significativa anche di svolta nelle relazioni tra i cittadini e le istituzioni europee.
Grazie, grazie Riccardo Grassi per essere stato con noi. Ci ritroviamo domani mattina alle 9 con il commento alla rassegna stampa.